Allora, nel ringraziare tanto Adriano Sella, lo sfruttiamo ancora per 20 minuti, quindi non perdiamo assolutamente tempo. Chi ha commenti, domande, riflessioni sulle tante cose dette, si faccia avanti, se ha una voce alta lo può fare dal posto, se no viene qua. E, mentre ci pensate, forse, non so se il Vescovo o altri vogliono intervenire, mi veniva di dire, no, le tante proposte che abbiamo ascoltato, perché diventino stili di vita occorre che abbiano una rete che li mette assieme, no? Ecco, anche loro, anche l'iniziativa di sabato prossimo dell'Emporio è un po' il tentativo di mettere assieme un po' tutti questi soggetti. L'altro aspetto nel messaggio del Papa che citavo prima, il Papa parla di nuovo modello di sviluppo, il che significa appunto che bisogna passare da scelte personali che comportano tutte le cose che ci ha detto Adriano Sella a delle scelte anche a livello istituzionale, quindi di scelte proprio di fondo che cambino il modello di sviluppo nei quattro nodi di cui abbiamo sentito parlare questa sera. Prego, la parola è a voi. Utilizziamolo subito che fra 20 minuti va via. Prego, guarda, usa questo, così ti senti.
Del saluto, perché giusto, credo 2 settimane fa, un dottor Bruni, un psicologo, ti parlava, ha detto, guarda, un'iniziativa, mi trovo, vado a piedi con i mezzi pubblici, mi trovo nelle fermate dei pullman, dico, guarda, voglio cambiare questo sistema, vedo molto distacco con le persone tra di loro stessi, arrivo a questa fermata dell'autobus, mi viene istintivo, sarà che sono da altri tempi, mi viene istintivo di salutare, buongiorno, buonasera, secondo l'ora, vedo che più tempo passa, poi mi ritrovo sempre a usare i pullman, i mezzi pubblici, vedo che col passare del tempo, mesi, anche qualche annetto, vedo che sento che c'è più cordialità, non lo so, sarà che è un pensiero che si diffonde, ma soprattutto lo vedo nelle persone più anziane, c'è più cordialità, tendono sempre più a dialogare, i giovani un po' di meno, ma quantomeno lo sforzo di dire anche più giovane, che sembra quello più distaccato, se non c'è qualcuno che fa un passo avanti a dire ciao con una, il fatto del saluto è l'apertura della mano di sincerità. Ciao, buongiorno. Forse anche se ne sta un po' disparte, ma quantomeno l'iniziativa è quella. Cioè, una riflessione molto approfondita andrebbe fatta su questo. Fa bene pure parlarne, perché effettivamente si deve invogliare la gente anche a questo. Piccoli passi, che vengono proprio dal basso, le rivoluzioni partono dal basso.
Raccogliamo un paio di domande.
Sì, se ce ne sono altre.
Tanto che si è stanca. Me lo diceva anche una signora che nel mondo del lavoro, che lei aveva iniziato proprio come te, no? A iniziare a salutare di più le persone dove si trovava nel lavoro, e che aveva proprio percepito questo, che piano piano si creava un clima sempre migliore, dove la gente cominciava, no, quasi a sciogliersi, ecco, e a rapportarsi in maniera migliore. Io credo che sia importante, soprattutto da parte nostra, diventare pionieri, cioè capaci veramente, no, di iniziare percorsi nuovi. Magari all'inizio molte volte non siamo capiti, o siamo anche fraintesi, via dicendo, anche perché sappiamo molto bene che non è facile mettere in atto queste scelte, questi nuovi stili di vita, perché abbiamo di fronte a noi non solamente un'onda, un tsunami. Sappiamo che tutta la realtà sta lavorando al contrario, pensiamo solamente al mondo mediatico, che è una forza enorme. Allora veramente noi ci troviamo di fronte, siamo controcorrente, di fronte veramente a un tsunami. Ma dobbiamo sapere che ecco la responsabilità che abbiamo, che lo sottolineava anche il Papa Benedetto, no? Dobbiamo anche pensare alle future generazioni, quindi pensare alla responsabilità che abbiamo di mettere in atto dei processi che molte volte magari noi non raccogliamo i frutti, ma li raccoglieranno gli altri. E noi dobbiamo avere questo impegno, ecco, come persone, come cittadini, come cristiani. E voglio sottolineare questo aspetto che forse non ho sottolineato molto durante la prelazione, mancanza del tempo. Ecco, che in questo campo di nuovi stili di vita veramente c'è oggi in mezzo a noi, diciamo, delle esperienze molto belle, tantissime persone. Io ho anche la fortuna di incontrare, girando l'Italia per incontri, conferenze, moltissimi gruppi, movimenti, comunità, moltissimi giovani che stanno facendo di quelle cose veramente molto belle. E purtroppo sappiamo che questo non fa notizia, perché quello che fa notizia è sempre il male, soprattutto nei grandi mezzi di comunicazione. E allora per molta gente non conosce questo, anzi per molta gente sembra che questo non esista. Invece esiste, è presente in mezzo a noi. Ecco allora che come Rete Interdiocesana siamo proposti anche questo, di raccontare il bene, cioè di narrare l'alternativo, di diffonderlo più possibile. Dobbiamo prendere anche questo impegno, cioè far cogliere e proprio far vedere che veramente ci sono tanti percorsi e tante persone che ci stanno lavorando, anche perché poi questo dà speranza, chiaro.
Approfitto del silenzio solo per ringraziare per queste ultime parole di speranza, perché stavo proprio pensando pochi minuti fa a quanto meno speranzoso sono ultimamente, in relazione al fatto che ricordavo che una ventina d'anni fa mi trovavo a Verona, era il come si chiamava, della pace, il Beati Costruttori di Pace,
l'Arena,
sì. Era un momento particolare della mia vita in cui vedevo tante cose belle, nuove, e quindi c'era in quel momento un messaggio di Tonino Bello, c'era padre Balducci, c'era anche Tanotelli. Un momento molto forte per la pace. Nello stesso tempo conobbi in quel periodo anche la comunità Papa Giovanni XXIII, di cui ho meravigliosi ricordi, ma parlando di queste cose c'è un flash. Eravamo in un'esperienza in cui un gruppo di persone stava facendo del tè, poi queste persone, mi ricordo che presero il limone che lo usarono poi per sgrassare i piatti, cioè tutte queste cose 20 anni fa, e ogni tanto ripenso invece, ma da quella volta, lo chiedo anche a me stesso come Walter, dico, ma che cosa è effettivamente cambiato? Prima di tutto in me stesso, personale, ma poi nelle persone che mi circondano. E a volte mi ritrovo un po' a dire, beh, effettivamente gli anni, come si dice, come hai detto, no? Per Dio 1000 anni sono, cioè, bisogna avere molta pazienza. E ogni tanto mi deprime questo fatto qui, vedere effettivamente da questi, nel 1990 quant'era, a oggi, dico, non tante cose poi sono così cambiate da come speravo in quel periodo. Però sentire questo invece incitamento alla speranza, a raccontarci le cose belle, a dirci che bisogna spegnere la televisione, che bisogna ascoltare molto, penso che sia l'asso di briscola per tante situazioni. Cominciare dall'interno della coppia, no? Che per me è un altro cavallo di battaglia, insomma, l'ascolto all'interno è fondamentale, quindi era solo per fare una sottolineatura di ringraziamento.
Il cambiamento viene all'interno di noi, poi da quelli più vicini e forse di fuori.
Anch'io mi unisco al ringraziamento di Walter per la speranza che mi ha dato questo incontro. Mi fa molto piacere sentirvi queste cose da uno che davanti al nome c'ha Don. perché di queste cose sento parlare da 15-20 anni ormai, ma ne ho sempre sentito parlare da quella che si chiama la sinistra, anarcoide, laica o quando va bene agnostica. E io dico sempre una cosa, che uno dei grandi successi del diavolo è stato quello di introdurre nel marxismo l'ateismo, perché se Marx fosse stato cristiano forse il mondo adesso sarebbe diverso, perché la prima comunità cristiana, quella di Gerusalemme che ci racconta gli Atti, è proprio dal punto di vista della vita pratica, non parlo di fede ma della vita pratica, proprio è la realizzazione del marxismo: nessuno era bisognoso, nessuno possedeva niente, a ciascuno secondo le sue necessità, no? E però ecco, la Chiesa si è trovata di fronte a questo marxismo ateo e ha dovuto quindi combatterlo con tutte le forze, l'ha fatto veramente con grande forza. Poi questo comunismo finalmente ha lasciato questo pianeta, ce ne siamo liberati, nell'89 è caduto il muro di Berlino e la Chiesa, come dice Walter, ha bisogno di tempo e finalmente dopo 20 anni comincia a fare questi discorsi. Sono veramente contento, veramente contento. Per esempio, basta andare alla bottega del commercio ecosolidale, chi sono i volontari? Sono quelli che si chiamano i rimastoni, quelli che vanno in giro con la checchia, no? Che sono... Ecco, fortunatamente adesso comincia a vedere qualche cattolico, qualche cristiano, c'è qualcuno che tiene alta la bandiera. E mi fa molto piacere, ecco, sentire questi discorsi. Per esempio, conosco bene la vicenda di Nomadelfia, perché insegno e ho portato diverse volte gli studenti. Ecco, lo stesso Don Zeno era veramente, cioè non riusciva a capire quello che stava succedendo. Dice, ma io sto proponendo il Vangelo e la Chiesa ce l'ho contro. Però c'era da combattere il comunismo. Adesso però, ecco, i tempi sono maturi, sono molto contento e c'è molta speranza. Perché, come dicevi tu, il cristiano ha un grande vantaggio, cioè il cristiano sa che gli altri sono fratelli. Voglio usare un'espressione che ho letto tanto tempo, non tanto tempo fa, su un libro di Pierre Riche, un sacerdote che sta a Roma, non so, molto anziano adesso, non so cosa fa ancora, so che era parroco all'aeroporto di Roma, che dice, nell'introduzione di un libro che ho letto che si chiama Catechismo per ignoranti colti, che è stato il libro che mi ha fatto rientrare in chiesa, che dice, il cristianesimo è una gran bella religione, ancora meglio del buddismo, lo dice lui, perché veramente ha questo grande vantaggio. Il cristianesimo è una religione di pace, di solidarietà, cioè noi siamo tutti fratelli, e quindi è la religione del pianeta, mi sembra proprio veramente che ha questo grande vantaggio, e sono felicissimo. E vorrei vedere, ecco, il gas, anche il gas, io faccio parte del gas di Fano da 3 anni, e anche lì chi c'erano? Chi erano? La solita sinistra narcoide all'inizio, no? Mi piacerebbe vedere tutte le persone della mia parrocchia dentro, la maggioranza, diciamo, 3 anni fa era così. Ecco, ancora nelle parrocchie non si sente questa sensibilità, forse più al nord, sta scendendo piano piano. Ecco, non vedo l'ora di sentire gridare forte la Chiesa. Cioè la Chiesa finalmente ha capito che il capitalismo, l'economia liberista è proprio micidiale per l'essere umano, per l'umanità, è anticristiana, antievangelica. Ecco, mi piacerebbe sentirla gridare forte. Grazie.
Voglio solo, ho bisogno di dare due no, voglio dire, come io devo andare?
Sì,
puoi
continuare.
Okay. Io purtroppo devo lasciare, ti sottolineo solamente questo aspetto su questa linea. Noi per esempio anche col gruppo di Vicente che da anni facciamo con la mini guida del consumo critico, che adesso la trovate anche aggiornata, la nona edizione, da 2 edizioni mettiamo anche le prime paginette, mettiamo le conquiste fatte dai consumatori. Ecco, lì trovate, vedete per esempio molte conquiste e vedete anche dei sondaggi positivi, cioè che i consumatori critici, etici, solidali stanno aumentando sempre di più. Ecco, proprio per sottolineare questo aspetto, no? Che ci sono dei segni di speranza. Poi un altro che io ritengo che è un altro segno di speranza, è da 4 anni che i nostri vescovi hanno indetto la giornata della salvaguardia del creato, e dobbiamo ringraziare le chiese ecumeniche, come lui ha sottolineato all'inizio, no? Attraverso quella trilogia giustizia e pace salvaguardia del creato, che ci hanno aiutato, no? A entrare proprio in questo impegno della salvaguardia del creato. In questi 4 anni se ho osservato che sempre più diocesi sono entrate con tante iniziative, sempre più parrocchie ogni anno che passa, facendo molte iniziative proprio a questo livello della salvaguardia del creato,
dedicando addirittura non solo una giornata, dedicando un mese e facendo tante iniziative. Ecco, questo è veramente un segno molto bello, molto positivo. E vi lascio con queste parole che secondo me sono veramente un gioiello di Carlo Maria Martini sulla giustizia. Secondo la Bibbia, la giustizia è più del diritto e della carità, è l'attributo fondamentale di Dio. Giustizia significa impegnarsi per chi è indifeso e salvare vite, lottare contro l'ingiustizia. Significa un impegno attivo e audace perché tutti possono convivere in pace. La giustizia deve vegliare affinché il diritto, così come è formulato nelle leggi, consenta a tutti gli uomini un'esistenza dignitosa. Gesù ha dato la sua vita per la giustizia. E poi, un'altra frase proprio alla fine del libro, dice questo: è ripugnante parlare di Dio e non essere fedeli alla sua caratteristica principale, la giustizia. Ecco, con questo vi lascio.
Bene, no, adesso concluderemo rapidamente. Io volevo solo ricordare che quello che ha detto Paolo è vero, ma ho riportato nell'ultimo incontro che faremo sul primo pastorale, ho riportato una frase di Paolo VI che dice così: hanno detto che non abbiamo voluto bene ad Ondrino. Non è vero, anche noi l'abbiamo voluto bene, ma voi sapete come andavano le cose. Lui aveva il passo troppo lungo e noi si stentava a tenergli dietro.
Ecco, questo talvolta avviene nella Chiesa, che non c'è immediatamente la consapevolezza, no? 30 anni fa tanti cristiani cominciarono a cogliere la centralità della questione della salvaguardia del creato, e in tanti di noi abbiamo sofferto perché non avevamo la Chiesa con noi, vedevamo che c'era una scarsità di sensibilità su questi temi. Mai avrei... Ecco, 30 anni fa non avremmo mai immaginato un messaggio come quello del Papa di quest'anno, no? Anche il commercio equosolidale. Allora, il commercio equosolidale a Fano è stato introdotto da Francesco Caverni e da me, che siamo tutti e due cristiani con lui. Dopodiché molto volentieri abbiamo, come dire, lasciato il passo ad altre persone che a Fano si impegnano sul settore. Siccome non ci tenevamo a mettere marchi o timbri, siamo molto contenti di come è stato portato avanti. Per cui certo, anch'io ci terrei che la mia parrocchia, la mia diocesi fosse più sensibile su certe cose, ma ti garantisco che c'è un mondo cristiano che si sta muovendo su queste cose, gli stessi gas, tanti cristiani l'hanno avviato, certo, magari non c'è ancora questa sensibilità su tutto, ecco. Però il fatto che questa scuola va avanti da 7 anni, coinvolge, eccetera, secondo me è un segno bello, importante, insomma, che anche il mondo cattolico su queste cose ormai c'è dentro, c'è in pieno. Io cito tante volte il forum sociale mondiale che i media descrivono come l'incontro dei no global scannati, eccetera, è nato in ambito cattolico, nel senso che i primi incontri sono stati fatti in Brasile con gli spazi concessi dai gesuiti, la Caritas internazionale c'è dentro dall'inizio, quindi voglio dire, sono tutti processi faticosi, ma nel quale credo anche il mondo cattolico ormai da tanti anni è pienamente inserito, una parte, ecco, poi certo c'è un cammino da fare che non è tutto fatto. Abbiamo ancora comunque qualche minuto, se qualcuno vuol fare, anche se poi non ci sarà nessuno che risponda, ma ci possiamo scambiare comunque informazioni, notizie. Giorgio. Non so se è perché sono immerso nei profeti in questo periodo o se altri sono i motivi, ma sono meno ottimista e forse anche meno ironico di quanti mi hanno preceduto.
nel senso che io non credo che questa soluzione sia reversibile, non credo che questa situazione sia reversibile. Questa è una cosa che non si ferma. Sappiamo tutti che è così, però sappiamo tutti che non riusciamo a fermarla. Io credo in una cosa sola, credo nelle bolle che scoppiano, credo nella catarsi, credo che l'umanità farà un tonfo a seguito della bolla demografica che scoppierà, perché la bolla demografica scoppia, non so fino a quanto con le armi, con la forza e con la violenza riusciremo a tenere fermi coloro che chiedono un minimo di dignità per la loro vita, nient'altro. Non so fino a che punto riusciremo a, come dire, mantenere compatibile il creato da un punto di vista delle sue leggi. Prima o poi scoppierà anche questa bolla, ma ci sono tante altre bolle che a seguito del nostro comportamento scoppieranno, ma non riusciranno, non riusciamo, io non credo che ci sia consumo critico che tenga, non credo che ci siano bilanci di giustizia che tenga, insomma, per cambiare la rotta. Andiamo avanti verso il baratro. Sappiamo che fra, non so, qualche decina, forse qualche centinaia di anni precipiteremo, l'umanità precipiterà, non si torna indietro, non riusciremo a fermarci neanche un passo prima del precipizio, precipiteremo e poi probabilmente, forse, queste cose le capiremo. Non so se sono i profeti.
Non possiamo assolutamente finire così, quindi qualcuno deve intervenire.
Voilà. Allora, noi siamo qui l'attore, sicuramente la più divertente innanzitutto, e questa cosa.
Basta che non schiaffi.
A parte che Giorgio non si può fare un intervento così, soprattutto davanti ai giovani. Quindi, allora Giovanni, vorrei con la provocazione per fare la mia riflessione sul fatto che comunque questi quattro rapporti che
Stiamo più lontano dal microfono, si sente benissimo, non ti preoccupare.
Mi tremano. Dunque, su quello che diceva Adriano, sul fatto che questi rapporti appunto con cose, persone, mondialità e ambiente siano basati secondo me su un rapporto fondamentale che secondo me l'uomo deve riacquistare, sia quello col tempo. Cioè, innanzitutto è il tempo che noi dobbiamo riuscire a gestire ed è quello la cosa che ci è data da Dio, cioè è quello il dono più grosso che abbiamo. Una volta che capiamo questo, secondo me, capiamo anche come poterlo sfruttare e cosa dobbiamo fare. Il Vangelo è abbastanza chiaro, mi sembra, e comunque ogni volta bisognerebbe ricordarselo. Questo tempo dovremmo utilizzarlo ad amare. Come amare, questo dopo apre tutta un'altra panoramica che adesso non sto qui a dire. Comunque, questa riflessione che volevo fare anche sul tempo è anche basata sul fatto che molte volte la gente non pensa che il lavoro che come esseri umani dobbiamo fare, il sudore che il Signore ci richiede per lavorare la terra, bisogna ben incanalarlo sui canoni che riteniamo giusti, ossia innanzitutto dovremmo chiederci che lavoro fare, per chi lavorare, dove mettere le nostre energie, a chi servire, ed è tutta questa parte di tematiche che volevo dare giusto per far riflettere, di far ripositivizzare l'auditorio un attimino, perché depressioni e antidepressivi, il mondo è pieno. E non stiamo noi a crogiolarci in queste, perché sennò altrimenti che senso ha la vita? E concludo con questo: riacquistiamo il nostro potere, riacquistiamo il nostro tempo, che è il tempo per ascoltare, per amare, per amici, per ricoltivare i rapporti di amicizia e tutto il resto. Questo volevo dire.
Dell'incontro di questa sera ho apprezzato in modo particolare l'aver affrontato globalmente tutti gli aspetti, e questo penso che sia stato molto molto importante, e quindi non ci si può fermare all'aspetto individuale o comunitario, bisogna arrivare anche a quello planetario, istituzionale, ma ciascuno di essi da solo è monco, e quindi è veramente stato importante da questo punto di vista. Mi è piaciuto molto la provocazione di Giorgio, non provo a dare una risposta anche perché meriterebbe, ma non un incontro di un pomeriggio, meriterebbe delle giornate a discutere su questi aspetti. Comunque, prima che lui parlasse stavo riflettendo e volevo dire che mi ha sempre colpito molto, non so se è un proverbio cinese o che sia, se anche sapessi che il mondo finirà domani, ugualmente pianterei un albero. È una cosa che mi ha sempre risuonato dentro molto, non vi dico che cosa mi evoca, io sono un amante degli alberi, però questo è incidentale, non c'entra. E mi piacerebbe che ci rincontrassimo con del tempo a disposizione e ci confrontassimo sul tema della speranza, ma una speranza non aulica, bucolica oppure ideologica, sia essa cristiana o di altro. Cristo nostra speranza, che può essere una frase che non vuol dire niente, oppure può essere il fondamento della vita. Che ci incontrassimo a parlare sulla speranza, con di fronte i temi, le tragedie dell'umanità, con di fronte il rischio di una catastrofe ecologica, quindi una speranza che deve poggiare su dati di fatto, anche scientifici, e sulle minacce che come umanità stiamo correndo. Perché se la speranza non è esistenziale e non tiene conto di questi problemi, è soltanto un antidolorifico dello spirito, della psiche, e insomma vale poco.
Un saluto, io faccio un saluto alla prima assemblea. Soprattutto applaudo a questa opera che va avanti. È chiaro che Magnanelli vende alimentari, quindi è per la pubblicità e quindi pane per il futuro, vero? Dopo si riparano le assemblee. Va bene, però alla provocazione di Madre Teresa, quando cominciava con i poveri, il famoso giornalista inglese: ma che serve quello che fai tu di fronte a tanta miseria? Madre Teresa ha risposto: non con una teoria o filosofia, io provo a pulire la mattonella mia, fallo anche tu. Poi gli ha chiesto: ma c'hai qualche figlio? No, c'hai moglie? Sì, dillo anche a lei. C'hai figli? 4, sì, già siamo 6, moltiplichiamo e forse puliamo un pavimento. Cioè, nella vita o si è come quando tu ti sposi, insomma, rischi, vai avanti e in qualche modo la speranza ha delle concretezze ordinarie, ma i tempi che stiamo vivendo sono proprio il momento opportuno per ripensare sobrietà e stili di vita. Non lo dico per chi non ha lavoro, ma per chi ha lavoro dimezzato, per chi ha uno stipendio non statale ma a 900 euro, 700 eccetera, ti impegna tutto questo a rivedere la vita, ed è anche possibile. La catastrofe economica, che è una catastrofe delinquenziale, non è così generica, voluta al caso, eccetera, mi pare che Obama sta chiedendo anche qualche multa, qualche tassa, è una catastrofe decisa a tavolino, il finto denaro che girava, l'America faceva di attività, che tu vai in Toronto, dici: che fa tuo figlio? Business. Ma dove lavora? A casa. Con che cosa lavora? Col computer. Che cosa tratta? Denaro. Io quando stavo a Toronto, è una catastrofe guidata da grandi, però di fatto oggi ci invita almeno nel piccolo a non essere depressi, a dire: è possibile,
vivere con meno. È possibile vivere meglio, perché la sobrietà, io mi sono trovato con la lettera alle famiglie pubblicata oggi, l'avevo pensato a ottobre, poi il Papa mi ha rubato, per fortuna, il tema del capitolo nel Carico di Verità, del tocco un capitolo sulla sobrietà. Su questo adesso della giornata della pace, lo stesso, il numero 12, parla sobrietà e stili di vita, e allora procede da tre stampe la lettera. Mi sono trovato a fare un cammino alla famiglia che educa, l'anno scorso in generale. Quest'anno volevo cominciare con le virtù, siccome in tutte le pare, non so perché, negli episcopi, nelle sedi episcopali ci sono le quattro virtù, almeno due di oggi sono frequentato, e l'ho viste tutte: prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. Prudenza mi sono arenato subito, fortezza mi va oggi di questo tempo anche a livello aggressivo con la prepotenza, giustizia vedo un deragliamento. Mi sono addentrato sulla temperanza, ma vi dico che mettere in quattro paginette la virtù della temperanza, poi mi sono ricordato da un aneddoto quando ero bambino, temperare la matita, e da lì sono partite queste immagini. Poi sono subito andato alla sobrietà e nuovi stili di vita, ma da partenze altre, qui si dice che dentro la Chiesa può nascere anche non so da che cosa una riflessione, anche un modo di intendere il vivere, che può essere poi il futuro, non lo so, a me è dato di vivere oggi, sperando però di avere un rispetto intergenerazionale. Qualcosa dobbiamo fare, è vero, i nostri nonni ci hanno lasciato la guerra, lo stato degli anni inizio secolo, la guerra mondiale, quindi i fiumi che scorrevano sangue, non è che era meglio di oggi in questo contesto. Oggi scorrono altri sangue, altre catastrofi, però credo che il tempo sia molto opportuno oggi. Basterebbe guardare il sacchetto di immondizie, quello che ci buttiamo, basterebbe, ahimè, vedere la spesa che sia con meno, però che produca di più. Basterebbe, io domani c'è la festa dell'agricoltura nella provincia, l'hanno spostata per aspettare il vescovo, non ci aveva altre domeniche, e sarà un po' freddo, San Francesco Rovereto, passiamo anche all'ecologia proprio del riscaldamento, i calzettoni di lana, anche loro hanno il tema del chilometro zero, sono temi che anche grandi istituzioni e coordinamenti stanno facendo, quindi il nulla non c'è su questo, c'è qualcosa, e credo che su questo bisogna cominciare. E mi hanno colpito il ragazzo, adesso questo giovane, è bello che il giovane ci dà speranza, l'uso del tempo, come che mi ha dato questo tempo, riprendo sempre nel sogno giovanile, se molti uomini, il messaggio di Raul Folero, voi non siete giovani, non siete vecchi come me, ma se molti uomini di poco conto, in un mondo di poco conto, facessero il bene di poco conto, il mondo cambierebbe di molto. Siccome ho avuto un humus cristiano, che pare essere un vescovo, un prete, un uomo cristiano, Gesù ha raccontato la parabola fondante, la parabola del regno, non sono parabole extraterrestri, partono sempre da lì dentro. La stessa natività che abbiamo contemplato è una natività di incarnazione, non è il Deus ex machina che porta, ne parlava prima il nostro Don, anche te, che parte da lì dentro. Io credo che noi dobbiamo sperare qualcosa e creare cultura. Ricordate Gabbiano Jonathan: se uno pensa solo alla pappatura e non sogna, non rischia, non succede niente. Una scuola di pace non è che risolve i problemi, propone dei problemi e ci aiuta a uscire un po' disturbati e a fare i compiti a casa, perché nella scuola una volta si davano i compiti. Compiti a casa: che mangio domani, cosa butto nel cestino, cosa recupero per dopo domani, a cena non cucino, si può rimangiare. Io ho la sorina mia, quella della casa del clero, quando la sera c'è quello, oggi si avanza, non so, un gran mangione, dice dopo il chiacchierano che il vescovo è magro a casa mia, non fa niente, dico quello, non è possibile che un vescovo mangi la roba del giorno, una cosa stranissima, cioè c'è una cultura, ma altro che possibile, altro che, nemmeno il pianto bisogna usare così, per dire che si può fare qualcosa, davvero, si può fare qualcosa, l'agricoltura sta facendo qualcosa, l'eolico sta facendo qualcosa, il recupero dei prodotti delle, come si chiama, della spazzatura mista, è un qualcosa, il recupero del legno è qualcosa. Credo anche lo stesso negozietto, tu lo dici stasera forse perché ti andate agli affari, il negozietto bello che hai pagato, che paghi 500 euro al mese di affitto ai cinesi, ecco la globalizzazione, noi paghiamo l'affitto ai cinesi a Fano, e ci sta bene, ci sei arrivato. Mi pare che sia un cammino di speranza, il mondo a quadretti è un cammino di speranza, ma il questo non perché voglio azzerare il tuo pessimismo di oggi, la moglie, ma che gli hai fatto moglie stasera? Dove era moglie? Che gli hai fatto tuo marito stasera?
Che... capito
l'intervento. No, ma lo capivo, ma scherzo, per non è un uomo disperato, se no non avrebbe aperto il negozio delle cose di un tempo, oppure il mondo a quadretti, oppure. Però credo, ecco, che da qualcosa nasce qualcosa, e poi chi va un po' avanti è chiaro che paga, prende per groppa. Il testo di Paolo VI, io sono un amante, ho tutte le opere omnia di Treccia, non so quanti mila avete avuto Vescovo Bresciano che ha fondato il Paolo VI, ma Paolo VI diceva, il povero Don Mazzolari andava 20 anni avanti il concilio e noi non riusciamo a rincorrere, quindi ha penato un po', ma nella vita tutti quelli che sognano, e non sarebbero sognatori se non penassero, cioè se non sarebbero nemmeno santi se non avessero avuto le tribolazioni. Il santo curato d'arte non sarebbe un gran santo se per 13 volte non fosse stato interrotto nella fuga d'arte. 13 volte gli hanno detto tu non parti, fino all'ultimo periodo, fino alle chiacchiere, alle stornellate amorose sotto casa, perché disturbava a questo. I tempi sono duri ma non sono impossibili, mi pare. Però il tempo storico oggi ci obbliga, io lo dico, l'ho detto anche ai preti, se piove su un trave mettete il coppo, non aspettate che casca il trave, perché sennò siamo alla deriva economica come siamo adesso, come Dio tamponiamo, cioè il rispetto della natura, del tempo, delle cose, e avere l'occhio profondo. Poi è bella la relazione in questa globalità proprio di dove ci sta bene, nessuno può dire a me non mi riguardate stasera. C'è persona, comunità, relazioni, mondo, natura, eccetera, per cui io ringrazio e non è che sono venuto per devozione, nemmeno voglio parlare all'inizio perché non è il mio compito, ma diventare ascoltatore ogni tanto fa bene, però il saluto finale mi sembrava, e anche l'incoraggiamento, cosa più che giusta. E verrò quando non ho tre impegni in contemporanea, però mi pare che due o tre sere ce l'ho, mi pare, pronte, una no. Mi dispiace, e stavolta sicuro mi pare di starci almeno una metà di tempo. Bene, quindi buon lavoro ragazzi. Non ci vediamo. Grazie,
non è che ci sono parlato questo, non posso parlare di nessuno.
No,
prego.
È che diciamo che un po'. Mi ha preceduto il vescovo, mi ha preceduto nel senso in quello che io volevo dire, in effetti. E difatti io, come Giorgio, mi rifaccio però alle profetesse, non mi rivolgo ai profeti, ma mi rivolgo alle profetesse, perché mi sembra che una parola delle donne anche in questo caso sia doverosa, e io mi sento di farlo in questo senso qui. In questo momento, come diceva appunto il vescovo, c'è una crisi economica provocata, dove di fatto si è perso il senso di quello che era l'economia reale. Non si tocca più con mano, cioè si vive esclusivamente il profitto, e fuori da un contesto proprio di vita reale quotidiana. E quindi io, che sono in un ambiente dove ho visto, ma questo modo di fare, che era da qualche anno che la cosa si stava gonfiando, e noi cercavamo di porre rimedio, diciamo, perché lavoro in banca, cercavamo di porre rimedio, diciamo, minimo, perché nell'azione qualcosa si può fare, però è chiaro che più di tanto non hai la capacità di poter agire fino in fondo, perché comunque ci sono delle volontà superiori, degli ordini che hai, e quindi trovare il modo per reagire non è sempre facile, anche se uno ci ha provato e ha fatto la sua parte, cercando di essere più onesti possibili, cercando di proporre prodotti che veramente non entravano in quei giochi che poi hanno determinato tutto quello che hanno determinato, però sono discorsi, insomma, che nella realtà uno agisce, dove uno è può agire e può fare qualcosa, è sempre una goccettina, ma e mi sembra che anche tu, nel settore dove sei, no? Anche tu puoi fare la tua parte, però te sei dalla parte del dirigente, non lo so, e quindi hai più difficoltà, chiaro, però bisogna anche trovare, bisogna crederci, bisogna avere e cercare delle relazioni insieme per poter cambiare qualcosa, per poter controvertire quello che sta succedendo. In più, io cosa ci leggo in questo? Ci leggo, oltre che c'è una crisi dell'uomo, ma dell'uomo inteso come maschio, dove anche noi, va bene, siamo tutte dentro a questa crisi, però leggo molto la crisi dell'uomo, che ha prodotto molte cose fuori di sé, non si è pensato un'unità col proprio corpo, e quindi ha fatto una serie di danni. E oggi c'è la crisi economica, c'è la crisi dell'uomo in sé, e quindi è ora che l'uomo proprio inteso come uomo prenda atto che qualcosa è finito che bisogna ricominciare in un altro modo, relazionandosi un po' di più con il genere femminile, perché le donne hanno prodotto tantissimo anche da questo punto di vista e non sono ascoltate, e nei luoghi dove si agisce la politica le donne che possono proporre qualcosa di nuovo non sono ascoltate. Allora io propongo una relazione primaria, quella di che i due generi si confrontino un po' meglio, perché ci sono delle differenze nel modo di vivere e nel senso della vita che gli uomini hanno perso. Non è che io voglio fare il discorso femminista, io lo vivo sulla mia pelle, lo vivo nella mia esperienza, sto insieme a un uomo che fa politica, e quindi bisogna riprendere un senso nuovo della politica, che non sia quella che viviamo oggi così, solo protagonista e solo perché fa piacere far politica, perché si guadagnano 8 o 9 mila euro al mese
in regione,
non sì, però voglio dire, cioè fa gola a tutti far politica in quel modo, e quindi bisogna riprendersi prima di tutto una relazione tra uomini, no, in generale tra uomo e donna all'interno della propria casa, della propria famiglia, e da lì ricominciare. Questo è un discorso che, cioè, forse non sono stata proprio chiara, perché le cose che vorrei dire sono tante, ma adesso non ho la capacità proprio, non me lo sono preparato, però io da qui vedo la crisi nella relazione di rapporto uomo e donna.
Sì.
Secondo me ti avete molto ragione.
Anche io.
2, 3, 4, 5.
Non dubitare.
Va bene, allora andiamo, non so se c'è ancora qualcuno. Io volevo. Però Francesco, se sì. Mentre Francesco si prepara, no, volevo un chiarimento. Giorgio è un uomo di mille iniziative, quindi non farebbe mille iniziative se pensasse che il mondo finisce domattina. Quindi voglio dire, il suo era, come dire, un'espressione in qualche modo paradossale, nel senso di dire, certo, noi ci impegniamo in tante piccole cose, però il mondo va da tutt'altra parte. Prego, Francesco.
Molto brevemente, volevo solamente cogliere, fare una piccola riflessione, le due provocazioni che mi sono molto interessanti, che ha fatto il Signore e quel Signore che è andato via, sul tema della speranza e del cristianesimo. Io, due mesi fa, ho letto, siccome quando parlo di speranza mi viene automaticamente, penso, avendo una una cultura cristiana, la lettera ai Romani, capitolo 8 di San Paolo, e ho letto una bellissima riflessione 2 mesi fa di Barbara Spinelli, che è un editore dell'Edizione della Stampa, che mi ha colpito tanto, lo volevo solamente porre, ma molto brevemente. Questa signora dice una cosa che mi ha colpito: la speranza non nasce prima e poi si agisce, perché in questo modo l'azione è legata a un'idea. Lei dice, è una cosa che prendendo dalle scritture, dice che prima si agisce e mentre si agisce si spera, perché la speranza è qualcosa che noi costruiamo tutti i giorni, dove all'interno ci sono momenti di gioia, momenti di delusione, momenti in cui le cose vanno bene, altre in cui vanno male, momenti in cui noi abbiamo grande entusiasmo, momenti in cui sono difficili, un po' la nostra vita, no? Io sono sposato, ho dei figli, quindi capiterà penso a tutti voi avere momenti un po' più difficili, momenti in cui va tutto bene, capita nel lavoro, nello studio, tutte queste cose. Io credo che questo, il tema che abbiamo bellissimo stasera, ci coglie secondo me l'aspetto, questo aspetto, quello di portare avanti questi temi tutti i giorni, non solamente quando lo sentiamo di più o sentiamo di meno, portarlo quotidianamente, quindi cercare tutti i giorni l'aspetto della sobrietà, della riduzione dei consumi, tutte queste cose che il relatore oggi ci ha portato. Questo era solamente il mio aspetto. L'ultima precisazione: Salvatore Borsellino viene sabato 15, non 16.
Hai ragione, perché il 15 maggio non 16.
Anch'io, ascoltando Giorgio, ho sentito una provocazione a sperare non ingenuamente. Cioè, fondamentalmente i profeti continuavano a sperare, pur avendo un realismo di fronte, però continuavano a sperare. Allora forse questa è la provocazione: sperare non ingenuamente, cioè sperare in maniera, tra virgolette, profetica, cristiana, perché poi Gesù Cristo è venuto e Lui è in mezzo a noi, e allora si può sperare dentro un impegno molto grande, anche se senza cedere a ingenue visioni, no? E allora credo che sia importante far circolare le idee nelle parrocchie, no? Fare delle parrocchie dei laboratori di stile di vita, cioè far uscire questi temi dalla logica del pallino di alcuni. Non sono il pallino di alcuni, sono dimensioni implicite dentro il Vangelo, dentro il cristianesimo, che oggi la situazione ce le porta a esplicitare, a tematizzare, ma sono contenute dentro il Vangelo. Quindi fare delle parrocchie, dei grandi laboratori per stili di vita, far circolare le idee, a volte anche in maniera libera, propositiva, non dipendere sempre dal parroco, in una circolarità. Sembra bellissimo oggi l'incontro, c'è il vescovo, ci sono, però c'è una circolarità che è la vita della diocesi, che è la vita della Chiesa, no? Non le cose a volte, diciamo, nascono dal basso, poi ripiombano perché arrivano in alto, ripiombano in maniera diversa. Cioè c'è una circolarità, che è la circolarità della vita. Quindi credo che sia importante fare delle parrocchie, dei laboratori per nuovi stili di vita.
Non ci faccia, tanto le chiavi le abbiamo noi.
Due parole solo. Per me è importante recuperare la capacità lavorativa, sapere lavorare con le mani, da capro, falegname, la sarta, queste cose qui. Siamo costretti a usare i momenti dello sfruttamento degli altri popoli. Questa è una cosa che sinceramente mi sconvolge, anche questo. Non sappiamo, nessuno sa più attaccare un bottone, nessuno sa più uscire e forzare un pantalone, che so io. Per me bisogna recuperare la capacità lavorativa sotto tantissimi aspetti, oltre alla produzione di orgasmi, alimenti, queste cose qui, anche dopo tutto il resto. Grazie.
Il rapporto tra lavoro intellettuale e lavoro manuale è una delle condizioni fondamentali che poneva Gandhi per la rinascita dell'India. E nel concludere la lettera ai giudici, questo lo dico in particolare a Giorgio, ma Don Milani più o meno scriveva così, diceva: gli obiettori di coscienza dovrebbero essere in tutto il mondo, e se tutti fossero obiettori di coscienza nessuno obbedirebbe più ai generali. E concludeva Don Lorenzo:
Poi si troverà sempre qualcuno che obbedirà al generale e la guerra non si riuscirà a fermare. Non è un motivo sufficiente per non essere obiettori di coscienza. Se non riusciremo a salvare il mondo, salveremo almeno la nostra anima. Così conclude Don Lorenzo Milani nella sua lettera ai giudici. Io non credo che basti salvare l'anima, sono d'accordo che bisognerebbe cercare non tanto di salvare il mondo, che per noi cristiani è già stato salvato, quanto però di incidere anche sui meccanismi strutturali, e non uso più parole che forse 20 anni fa non si usavano, ma Papa Giovanni Paolo II ha usato l'espressione strutture di peccato, questo Papa ha detto che bisogna cambiare il modello di sviluppo. Quindi che non sia più sufficiente salvare l'anima o fare scelte personali, ma devono diventare scelte comunitarie e collettive, credo ormai sia un dato acquisito. Se non ci sono altri interventi, un ultimissimo fuori campo, prego. Io intanto vi do appuntamento, sabato prossimo non ci vediamo come scuola di pace, però c'è questa bella occasione, quindi vi invito ad esserci. Alle 4 all'Emporio, in via Borsellino, tra l'altro una via che ci è particolarmente cara, al Cotma, dove c'è l'inaugurazione dell'Emporio, quindi dove vedere tante cose concrete realizzate. Invece il sabato successivo ci ritroviamo qui, stessa ora, stesso luogo, ci sarà Don Valentino Salvoldi a parlarci di Bernardini, di Madre Teresa di Calcutta. Prego, a te la conclusione.
Non so parole mie, ma di un prete, Don Vito Spadoni, ricordo da dire, quando vi scambiate il segno di pace, guardatemi negli occhi e fate un bel sorriso.